www.redigio.it e la storia continua. I discepoli che si erano precedentemente tenuti lontano dalla scena lo vedono arrivare, gli vanno incontro e gli manifestano l'intenzione di andare a cercare Elia, perché, vedi 2:16, con questo loro atteggiamento dimostrano che ciò a cui avevano assistito era reale. Il vento di Yahweh, il cui possibile significato abbiamo già esaminato in apertura, aveva preso fisicamente Elia e poteva averlo depositato da qualche parte nel territorio circostante costituito da monti e valli. In un primo momento Eliseo ordina di non effettuare alcuna ricerca, ma poi cede alle insistenze dei suoi compagni e la ricerca viene effettuata nei 3 giorni successivi, ma con un esito negativo. Elia era scomparso definitivamente, portato via nei cieli dal carro di Yahweh. Come fa notare un pastore presbiteriano, si ha l'impressione che il profeta avesse l'abitudine di viaggiare su quello che lo studioso cristiano definisce senza remore un UFO. Egli cita conferma che in Primo Re 18:12, in cui ancora una volta si dice che il Ruach di Yahweh avrebbe trasportato il profeta in un luogo sconosciuto. Non si tratta dunque di una possessione spirituale, ma di viaggi veri e propri, anche ripetuti nel tempo. E come al solito la concretezza dell'episodio è documentata dalla ricchezza di particolari con cui viene narrato. Ma ciò che ci interessa qui è rilevare che il Ruach è una struttura assolutamente materiale, meccanica, cioè il mezzo volante con cui Elia lascia quel territorio per andare con gli Elohim. Se Ruach, nella fattispecie di questo racconto, significasse spirito, ci si dovrebbe porre necessariamente domande come queste. Domanda: perché viene definito come turbine di vento e carro di fuoco? Beh, ricordiamo che il turbine richiama con grande chiarezza il vento di tempesta che accompagna la manifestazione del Kavod, e i due elementi che le dottrine spiritualistiche definiscono gloria e spirito producono dunque conseguenze materiali molto simili nel loro agire. Domanda: perché, come per la manifestazione del Kavod di Yahweh a Mosè, è necessario un appuntamento con indicazioni di giorno e luogo? Domanda: lo spirito, come la gloria di Dio, ha necessità di uno spazio preciso per rendersi presente? Domanda: ma lo spirito di Dio non può agire su Elia in ogni luogo e in ogni momento, prendendolo con sé quando meglio stabilisce? Domanda: perché fargli fare tanto cammino per raggiungere una postazione precisa da cui prelevarlo? Domanda: è un caso che il luogo si chiami Bet El, cioè casa di El, ma era forse una base degli Elohim? Domanda: perché lo spirito si intramette fisicamente tra Elia e Eliseo? Domanda: perché lo si vede salire fisicamente fino a che scompare in alto? Domanda: perché i discepoli vanno a cercarlo con la certezza che lo spirito lo abbia depositato da qualche parte nel territorio circostante? E come per la cosiddetta gloria vista da Mosè, la definizione degli spazi e dei tempi in cui si verificano le varie fasi dell'evento non lascia adito a dubbi. Rileviamo che Ruach e Kavod, i due elementi che le dottrine tradizionali definiscono spirito e gloria, producono conseguenze materiali molto simili nel loro agire. Beh, sarebbero davvero strani se veramente rappresentassero attributi spirituali e trascendenti dalla manifestazione divina. Come già avvenuto per la gloria di Dio, dobbiamo rilevare che, se si tratta di allegorie o di metafore finalizzate a rendere evidente l'agire dello Spirito Divino, gli autori biblici hanno operato con una ingenuità davvero disarmante. Lo hanno reso molto materiale, concreto, prevedibile e soprattutto limitato nel tempo e nello spazio. Ma noi pensiamo che le cose non stiano come afferma la tradizione. Noi ipotizziamo che gli autori abbiano descritto una situazione così come ricordata e tramandata in origine da coloro che vi avevano assistito.
www.redigio.it e la storia continua.